Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete riascoltare le trasmissioni, le puntate scaricando il podcast dalla app, dal sito di Radio Popolare, dai posti insomma dove si scaricano i podcast, che c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'Armadillo, che c'è anche un indirizzo di posta elettronica armadillo@radiopopolare.it dove fare segnalazioni, osservazioni, critiche e ragionamenti. Tra poco vi presento il mio ospite, ma fatemi dire che preparatevi, perché l'8 di ottobre a Milano dalle 14 alle 19 c'è un interessante incontro che dalla parte dei crostacei, servono nuove tutele per questi esseri senzienti, è un incontro molto articolato e molto interessante, organizzato da Animal Law Italia, e quindi mi piaceva darvi questo appuntamento, segnatevelo l'8 di ottobre. C'è poi molta preoccupazione, la esprimono EMPA, LEAL, insomma, e tante altre associazioni in merito a un episodio avvenuto negli scorsi giorni a Ussò, in provincia di Torino, che ha visto coinvolto un pastore che è rimasto ferito, è stato morso da un lupo che stava azzannando una delle sue pecore. In sostanza il lupo si è lanciato a fare il lupo e a prendersi la pecora, il pastore assieme al cane si è avvicinato per sottrarre la pecora al lupo, il lupo ha morso l'uomo, ma insomma voglio dire non in termini di aggressione, sembra una sempre morso rimane, ma intendo dire che non è che ha aggredito l'uomo, è l'uomo che è intervenuto in quel contesto. E c'è molta preoccupazione perché naturalmente associazioni tipo Tutela Rurale e altre chiedono l'abbattimento del lupo, e uno dice vabbè, questo è l'unico linguaggio che si riesce a esercitare. Ma questo mi dà anche il destro per... Oh no, è caduta la linea, accidenti, un attimo solo che richiamo il mio ospite, abbiate pazienza, accidenti, e un momento solo, invece di lasciarvi con la sigla vi lascio con uno stacco, via. Ecco, io lo ringrazio perché mi ha richiamato lui. Sto parlando di Alessandro Montemaggiori, che è consigliere del CISO, che noi ben conosciamo, e che saluto intanto. Buongiorno. Aspetti, scusi, ecco. Pronto. Mi scusi, Alessandro Montemaggiori, eccoci.
Sì, esatto.
Senta, dicevo, consigliere del CISO, io l'ho invitata, avrebbe dovuto esserci anche Maurizio Sarà, che è presidente del CISO, ma gli facciamo tanti auguri visto che è ammalato, insomma si è beccato una brutta influenza. Però noi, Montemaggiori, dobbiamo assolutamente ragionare, perché il Centro Italiano di Studi Ornitologici, che ha naturalmente partecipato al convegno che invece il CIO, che è appunto il Centro Italiano Ornitologia, ha organizzato a Lecce, bene, insomma, siete usciti da questo incontro esprimendo forte preoccupazione. A proposito, di due DDL che sono aleggiano ormai da mesi sulle nostre teste. Stiamo parlando del DDL Montagna e del DDL Malan, e del DL 1552 addirittura, ma insomma stiamo parlando di disegni di legge legati alla caccia. Perché siete così preoccupati?
Dunque, buongiorno di nuovo, ovviamente, sì, il CISA, appunto, il Centro Italiano Studi Ornitologici, è l'organizzatore proprio del convegno italiano di ornitologia che è uscito con questa risoluzione. Siamo preoccupati perché questi due interventi legislativi vanificano quasi mezzo secolo di lavoro scientifico e di conservazione. In pratica il decreto Montagna, il decreto legge Montagna, che è stato tra l'altro approvato definitivamente l'11 settembre, riapre la caccia sui valichi montani, proprio quando migrano la maggior parte degli uccelli, ottobre e novembre, aggirando tra l'altro le sentenze di vari tribunali e del Consiglio di Stato, mentre il decreto Malan, che ora è stato trasformato non più in un iter, diciamo, rapido di decreto legge governativo, ma un iter parlamentare più ordinario sostanzialmente, questo anche per cautela, visto che la norma è molto delicata e può essere anche molto pericolosa per il consenso politico del governo. In pratica questo decreto vuole estendere la caccia a febbraio, ridurre le pause obbligatorie settimanali della caccia, svilire il ruolo di controllo scientifico di ISPRA, eccetera. Sono in pratica provvedimenti che vanno nella direzione opposta alle leggi europee sulla biodiversità, in un momento in cui tra l'altro un terzo delle specie di uccelli è minacciato di estinzione o in cattivo stato di conservazione.
Ecco, perché insomma Alessandro Montemaggiori, lo ricordiamo, esistono dei trattati, delle indicazioni che l'Europa nel corso degli anni ha costituito, appunto la famosa direttiva Uccelli, che cerca di preservare le specie in particolare difficoltà e con una grande attenzione appunto agli spostamenti migratori, perché come sappiamo gli animali non conoscono i confini che conosciamo noi e quindi si spostano alla faccia nostra. Lei sta parlando con Radio Popolare che trasmette dalla Lombardia e lei sa che la Lombardia è uno dei punti drammatici per gli uccelli, perché appunto ai valichi si spara. Io ieri sera ho ricevuto da un caro amico Guido Pinoli, che è di Selvatica Milano, delle foto che hanno mandato a me viene da dire i frustrati, scusi, ma questa è una cosa poco scientifica, è una mia osservazione. Questi che sparano appunto agli uccelli migratori vantandosi della loro strage. Ecco, io a me si stringe il cuore ogni volta, perché lo trovo una pratica così vigliacca, così insopportabile, che insomma per quel che mi riguarda è proprio indignazione pura. Ma il nostro problema è invece un problema scientifico. Io non voglio fare trascinarla in un contesto da animalista, ma lei è uno scienziato e io vorrei che lei proprio dal punto di vista scientifico ci aiutasse a capire perché questi disegni di legge sono a scientifici.
Dunque, a prescindere dal discorso, diciamo, di coinvolgimento emotivo, che comunque è una componente che ormai fa parte della società civile.
Senta, ma le devo chiedere una cortesia, Montemaggiore, la sentiamo un po' non benissimo, si può spostare un pochino, magari migliora la linea? Scusi,
meglio ora?
Forse sì, forse un po' meglio.
Ecco. Un pochino meglio, sì. Io mi sento molto male, non so per quale motivo.
Allora proviamo adesso, sì.
Va bene. Allora, quello che appunto volevo dire è che sicuramente la componente emotiva e di sensibilità dell'opinione pubblica oramai fa parte della società civile e bisogna tenerne conto, ma a prescindere da questo, dal punto di vista strettamente tecnico, noi contestiamo una serie di risultati di questi emendamenti che possono avere sostanzialmente, diciamo, delle conseguenze molto gravi su vari livelli, per esempio sul livello ambientale. Stiamo parlando di caccia sui valichi montani, dove la maggior parte degli uccelli migratori che devono attraversare le Alpi per spostarsi nel sud dell'Italia, diciamo, o addirittura al di là del deserto del Sahara, sono obbligati a passare. Quindi in pratica vuol dire andare a cacciare, tra l'altro in pieno periodo di migrazione, cioè appunto i mesi di novembre, autunnale, ottobre, novembre, dicembre, eccetera. E in questi mesi qui si concentrano particolarmente questi animali lungo questi valichi e noi andiamo, diciamo, a spararli come se sparassimo un pesce in un barile sostanzialmente. E questo vanifica, tra l'altro, anni di ricerche, per cui diciamo un altro livello su cui agiscono questi interventi legislativi sono di carattere scientifico. Noi sono decenni che portiamo avanti una serie di progetti di studio proprio sulla migrazione, anche per capire per esempio le risposte al cambiamento climatico, tutta una serie di problematiche che verrebbero vanificate andando a sparare appunto nei valichi montani. E poi c'è l'aspetto legale, ovviamente. L'Italia, come abbiamo accennato prima, rischia sicuramente procedure di infrazione per le normative europee. L'abbiamo già segnalato questo tipo di violazione alla Commissione europea, proprio perché si va contro quelle che sono le norme decise a livello europeo. Quindi non è solo una questione di impegni, ma è anche il rispetto di impegni internazionali del nostro Paese.
E peraltro, insomma, queste poi sono sempre mie considerazioni. Ricordiamo che attraverso ricorsi di varie associazioni era stato proibito la caccia in 745 valichi alpini, proprio quelli di cui sta parlando lei, e invece Regione Lombardia ha scavalcato tutta la questione, sostanzialmente rendendo solo, arrivando a ridurre a 23 i punti dove non si può sparare. Quindi è un po' come cittadini, indipendentemente da come la si pensi, è un po' essere presi in giro da queste scelte che mi sembrano sostanzialmente politiche e poco scientifiche. Ma a questo proposito, Alessandro Montemaggiore, so che suona una domanda quasi retorica, ma la comunità scientifica è stata interpellata dai legislatori. Noi parliamo spesso di ISPRA, che lo ricordiamo, dovrebbe essere l'organismo che insomma tutela dal punto di vista scientifico il pensiero e indirizza anche la politica, ma mi pare che niente,
No, in realtà questo è uno dei problemi proprio più gravi. Ci sono state richieste di incontro durante il processo di iter, tra l'altro accelerato, perché ricordiamo, parliamo di decreti legge governativi, quindi diciamo che vanno oltre il normale procedimento e l'ordinario procedimento parlamentare di discussione, molto più rapidi. 55 associazioni di varia natura, sia scientifiche che ambientaliste e via dicendo, sono state completamente ignorate. È stata concessa l'audizione soltanto a 4 associazioni, UWF, LIPU, ENPA e Legambiente, tra l'altro fissando gli interventi per poter, diciamo, discutere e parlare di questo problema alle 8 di sera. Quindi sì, un chiaro scamotaggio, un chiaro segnale di non voler davvero ascoltare. Tra l'altro, la legge europea sul ripristino della natura, che è stata appunto approvata a livello comunitario, richiede esplicitamente che la comunità scientifica, oltre a quella sociale, vengano chiaramente coinvolte nel processo legislativo che prevede, diciamo, norme che possono influire sulla conservazione della biodiversità. Quindi noi quello che chiediamo semplicemente è un vero tavolo tecnico. Il ministro Lollobrigida, il ministro dell'Agricoltura, interloquito prevalentemente con associazioni venatorie. Il ministro dell'Ambiente non è proprio pervenuto nell'ambito di queste discussioni, per cui insomma noi ci siamo riempiti per anni la bocca dicendo che la politica deve ascoltare la scienza, quando c'era il Covid, la questione dei vaccini e via dicendo, ma perché questo non deve accadere quando si parla di caccia?
Senta, ma sempre parlando appunto della questione venatoria, ma esiste secondo lei una possibilità di equilibrio tra la conservazione e l'attività venatoria? Io le dico, premetto, io trovo la caccia nel 2025 intollerabile, perché trovo intollerabile che qualcuno giustifichi la uccisione di un essere vivente insomma, evidentemente c'è un piacere nell'uccidere, perché sennò uno si rifiuterebbe, non so come spiegare. Quindi a me questa possibilità che il mondo venatorio diventi passi, come dire, come salvatore di qualche cosa, lo trovo personalmente insopportabile. Però magari ci sono visioni più mediate rispetto alla mia, e ben venga che ci siano.
Ma sicuramente nel decreto, per esempio, Malan, uno degli aspetti, diciamo, più importanti è quello proprio di riproporre il cacciatore come tutela della biodiversità, come se la caccia tutelasse la biodiversità. Questo è stato confutato ampiamente, diciamo, in termini scientifici. Per quanto riguarda l'equilibrio tra attività venatoria e conservazione, questo in realtà già esiste ed è scritto nelle leggi europee, che prevedono una caccia di tipo sostenibile, ovvero che non vada a ridurre le popolazioni di animali su cui insiste, al di fuori dei periodi critici, cioè quando gli animali non migrano o non si riproducono, lontano dai siti chiave per la migrazione e riguardante specie non minacciate di estinzione. Il problema è che questi decreti leggi vanno nella direzione esattamente opposta. Si vuole cacciare proprio dove e quando gli uccelli sono più vulnerabili. E qui il sindaco non chiede di abolire la caccia, chiede semplicemente che si rispetti la scienza e le normative. Funziona così in tutta Europa. Non si capisce perché l'Italia debba essere l'eccezione che mette a rischio popolazioni di uccelli che tra l'altro non appartengono a noi, appunto, attraversano continenti e quindi sono patrimonio di tutti, come appunto dice la Costituzione.
La Costituzione, che pure aveva, insomma, aveva come nel rivedere un articolo, aveva messo la biodiversità e la tutela degli animali nella sua intenzione, ma mi sembra quasi una beffa a distanza di 3 anni, mi sembra quasi una presa in giro. Franco dice: buongiorno, sono davvero stomacato da questo Stato che promuove ancora la caccia, ma questa sinistra che abbiamo all'opposizione di questo governo, perché non si è mai sognata di far rumore sulla caccia? Questo, vabbè, è l'intervento di un nostro ascoltatore. Io che dire? Che dice lei, Alessandro Montemaggiore?
Sicuramente, diciamo, le lobby venatorie sono lobby molto importanti dal punto di vista politico, lo sono sempre stato, soprattutto quando in Italia, diciamo, i cacciatori erano milioni. Adesso stiamo parlando di uno sparuto gruppo di 400.000 individui che prevalentemente tra l'altro vanno a caccia di cinghiali, quindi insomma, diciamo, la caccia alle specie migratrici o agli uccelli, diciamo, è in forma molto molto più ridotta. Eppure, nonostante sia una percentuale minima della componente sociale, diciamo, del nostro paese, queste lobby hanno ancora un potere enorme. Evidentemente dietro, da una parte, ci sono interessi anche di natura economica. Pensiamo che chi fabbrica le armi per la caccia spesso è anche chi fabbrica armi per guerra o altri tipi di intervento, insomma, cioè le armi sono armi, appunto. Dall'altro punto di vista segna come uno scollegamento sempre maggiore tra, diciamo, la politica e la società civile. È chiaro che la società civile ormai ha una sensibilità tale che per cui appunto l'attività venatoria deve essere sicuramente marginalizzata e vista come attività che può esistere solo se sostenibile. Evidentemente, diciamo, questo non è chiaro alla, diciamo, alla classe politica che la pensa in maniera diversa.
Eh sì, la pensa in maniera diversa e sta veramente, ci sta prospettando una situazione veramente drammatica, perché anche voi nel vostro documento, lo ricordo, stiamo parlando con Alessandro Montemaggiori, che è consigliere del CISO, che è il Centro Italiano Studi Ornitologici, e promotore del convegno, un importante convegno che si svolge, che si è svolto quest'anno a Lecce, e che è appunto quella del Centro Italiano Ornitologia. Io con gli acronimi, mi scusi, Montemaggiore, ogni tanto mi impapino. Meno male che andiamo alla sostanza, come si dice. Ecco, ma voi avete appunto pubblicato un documento importante, perché parliamo di appunto scienziati e gente che la sa lunga su questa cosa, e non di animalisti per parlare in modo molto spesso denigratorio di chi difende l'ambiente. Ecco, io di fronte a questo vostro documento le chiedo, voi avete parlato di ritorno al passato, perché parlate di questo e non ce lo racconti?
Perché sostanzialmente con questi provvedimenti si vuole riportare l'Italia prima degli anni 90, cioè prima della legge 157 sulla tutela della fauna, in realtà la legge sulla caccia. Ricordo che noi siamo uno dei pochi paesi al mondo che non ha una legge specifica per la conservazione della biodiversità e della fauna. Abbiamo una legge sulla caccia e utilizziamo quella come strumento di conservazione, per cui è un uso, diciamo, di strumenti, diciamo, un po' maldestro per certi versi. Comunque questi decreti vogliono portarci a prima di quegli anni lì, cancellando conquiste fondamentali. Si vuole reintrodurre l'uccellazione con i richiami vivi, cioè la cattura di piccoli uccellini e farli, diciamo, vivere perennemente in gabbia come richiami per con specifici, appunto, selvatici. Si vuole reintrodurre la caccia a febbraio, in periodo migratorio, quando gli animali si stanno muovendo per andare a riprodursi. Si vuole ridurre le pause settimanali di silenzio venatorio. Ripetiamo, la marginalizzazione di Ispra, per non parlare poi di una valanga di emendamenti, sono oltre 2000 presentati su questo iter parlamentare, che parlano di cose veramente allucinanti, come la caccia dalle barche, la caccia sulle spiagge e nelle aree protette, l'uso del silenziatore, cioè tutte cose che ovviamente sono, diciamo, retaggio di oltre 50 anni fa. Sì. È un rifiuto della modernità normativa europea. Cioè, mentre per esempio la Comunità Europea nell'agosto del 2024 approvava la prima legge mondiale sul ripristino degli ecosistemi, noi andiamo in direzione opposta. È come se in medicina qualcuno proponesse di tornare alle pratiche pre-antibiotiche.
Sì.
Per cui il progresso scientifico non deve essere cancellato da una maggioranza parlamentare con motivazioni politiche. In pratica chiediamo semplicemente che la politica ascolti realmente la scienza e soprattutto rispetti gli obblighi europei. Noi abbiamo oltre mezzo secolo di dati che dimostrano cosa serve esattamente per proteggere la nostra avifauna, e non può essere vanificato, sarebbe un crimine vanificare tutto questo background di conoscenza per interessi di una minima parte, ma veramente minima parte della popolazione.
E senta, Alessandro Montemaggiori, Davide dice, ma uno che uccide un uccello migratore che ci farà se lo mangia? E adesso le chiedo poi di rispondere, aspetti però un secondo, perché Lorenzo dice, non mi pare che la sinistra non faccia nulla, le opposizioni politiche recentemente hanno occupato il Consiglio regionale in Lombardia d'accordo con le associazioni animaliste, che giustamente contestano l'apertura alla caccia di migratori e caccia nelle aree sensibili. Ed è vero, Lorenzo, è stato veramente la settimana scorsa proprio un momento così di aperta visibilità anche delle opposizioni. Certo che Regione Lombardia, quando si è minoranza, poi c'è poco da fare, bisogna... è una battaglia culturale, io credo, che dice Montemaggiore.
Assolutamente d'accordo, è una battaglia culturale, ma soprattutto, diciamo, è anche una battaglia di normative, perché l'occupazione del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale, appunto, della Lombardia è avvenuta perché in maniera surrettizia si voleva cambiare l'ordine del giorno della riunione e introdurre, appunto, la applicazione immediata del decreto Montagna, cioè la caccia sui valichi, sostanzialmente. Questa è stata la motivazione. C'è da dire che la sinistra, sostanzialmente l'opposizione, diciamo,
sì,
si sta svegliando fortunatamente adesso di fronte all'enormità di quello che si richiede, perché appunto, cioè, basti pensare, ecco, alla caccia dalle spiagge o cose del genere, insomma. Per cui è un po', io personalmente vedo un pochino, è come se la coscienza pubblica si stesse risvegliando dopo gli orrori di Gaza, insomma. Cioè, ci sono dei momenti in cui veramente si va oltre, cioè la famosa goccia che va a traboccare il vaso è quella che poi scatena, diciamo, di riscontro anche l'opinione pubblica e in alcuni casi anche, diciamo, delle forze politiche di opposizione che magari sono state un pochino silenti o perlomeno poco attente quando si parlava di conservazione.
Senta, c'è purtroppo, no, purtroppo perché è lunghissima e non riesco a leggerla assolutamente, però c'è un nostro ascoltatore Massimo che dice: non c'è un'unica verità scientifica che affermi in modo assoluto che la caccia non è utile alla biodiversità. Il panorama scientifico è complesso e dibattuto, con studi e rapporti che evidenziano sia i rischi che le potenziali utilità della caccia a seconda di come viene gestita. Ecco, questo è solo l'inizio del lunghissimo intervento di Massimo, che ripeto non posso leggere. Ecco, che dice? Riesce in una battuta a dire qualcosa?
Sostanzialmente è un discorso, diciamo, sicuramente è un discorso lungo, ma il concetto è quello, cioè discutiamone, ma discutiamone su dati scientifici, non discutiamoci su termini ideologici, perché non fa parte del nostro mondo, non è il nostro mestiere. Noi abbiamo un'autorevolezza in questo campo proprio perché manteniamo un rigore scientifico. Per cui quando si discute di queste cose bisogna parlare di dati, bisogna parlare di conformità alle normative, bisogna parlare di evidenze scientifiche anche internazionali, e non andare, diciamo, su posizioni più ideologiche che possono per esempio ignorare le evidenze scientifiche, oppure che antipongono interessi venatori per esempio agli obblighi di conservazione europea. Siamo pienamente aperti alla discussione, discussione che purtroppo fino ad oggi non c'è stata.
Allora, io ringrazio tantissimo il nostro ospite, che è Alessandro Montemaggiore, consigliere del CISO, Centro Italiano Studi Ornitologici, che ci ha parlato di questo documento che è uscito fuori dal convegno degli ornitologi italiani e che insomma si oppone in modo molto deciso a questa ipotesi molto concreta, però purtroppo, di questi disegni di legge a proposito di una liberazione della caccia in modo veramente terrificante. Io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Non abbiamo risposto a Davide: che cosa se ne fanno degli uccelli migratori? Se li mangiano?
Sì, tendenzialmente se li mangiano, tra l'altro andando incontro, visto che ancora in Italia usiamo munizioni di piombo, al saturnismo, cioè all'avvelenamento da piombo.
E difatti abbiamo ospitato qui Enrico Bassi l'altra settimana proprio per parlare di questa questione del piombo, e a questo punto chiudo la trasmissione ringraziandola tantissima e invitando anche i nostri ascoltatori a ricordarsi che le scelte si fanno anche andando al ristorante, e quando vi trovate di fronte alla cacciagione magari pensateci bene prima di ordinarla. Io la ringrazio molto davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Altrettanto, arrivederci.
Scappo, mi scuso con Davide per il ritardo. Noi ci sentiamo domani, sempre dopo le notizie delle 12:30. Ciao a tutti da Cecilia Di Lieto. Armadillo.